collegato con noi Gianluca Vitale, uno degli avvocati che da sempre seguono con maggiore attenzione le questioni legate all'immigrazione. Ieri era tra coloro che sono andati a cercare di monitorare lo sgombero di Lungostura Lazio, quasi 200 persone buttate in strada a fronte di 5 milioni di euro spesi per cosa? Cercheremo di capirne di più. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno e ciao a tutti e a tutti.
Ecco, io prima di tutto farei una cronaca di quello che è accaduto. Oggi la stampa ci propone un articolo di Lodovico Poletto che in qualche modo, come dire, allude senza dire, no? Parla di questi 5 milioni spesi per cancellare la vergogna, ma in realtà non spesi per queste 600 persone, 200 buttate fuori ieri, le altre 400 verranno buttate fuori entro la fine del mese, mentre i 5 milioni sono stati spesi soprattutto per ingrassare le varie associazioni e cooperative che lucrano sui Rom. Si parla di 15 famiglie in case e 150 in condizioni di social housing, con regole da galera, collegio per minori dell'Ottocento e cose di questo genere, con la prospettiva di tornare in strada nel giro di un anno o due. Quindi niente di particolarmente eclatante. Ma veniamo al punto, torniamo a ieri.
Proviamo a fare una cronistoria. Di ieri, perché questo è uno del terzo, il quarto, adesso non ricordo più, episodio di sgombero pezzo pezzo di questo campo nomadi. L'altro ieri, quindi il giorno prima, alcune persone vengono avvisate che sarebbero state allontanate. Peraltro alcune di queste persone, di sicuro la donna che mi ha contattato, dicono, ma io ad un certo punto mi sono trovata inserita nel progetto, nel senso che mi hanno chiesto se volevo far parte di questo famoso progetto, che sarebbe quello di inserimento abitativo, lavorativo, accompagnamento e quant'altro. Ovviamente ho detto di sì, che ne sarei stata contenta, e nulla poi è successo finché non sono venuti a dirmi domani aria. Questo avviene peraltro per una parte del campo, un'altra parte del campo che è stato oggetto di sgombero non viene avvisata, una parte fisicamente separata.
Stiamo parlando della cosiddetta fossa.
La cosiddetta fossa.
Che per chi non conosce Lungostura Lazio, che parte è?
È la più vicina, diciamo, a Corso Giulio Cesare e la meno visibile, perché è dalla strada, bisogna fare un sentierino. Poi si scende, per questo viene chiamata la fossa, si scende un po', e poi c'è questo spiazzo dove ci sono una settantina di roulotte, mi sembra. Queste persone vengono avvisate direttamente nella mattinata stessa. Nella mattinata qualcuno, quando arrivano le forze dell'ordine, vanno anche da loro e dicono oggi dovete andare via. Ovviamente stiamo parlando di adulti, bambini, uomini, donne, anziani, giovani, insomma, tutta la tipologia di persone che vivono in un insediamento abitativo come un campo nomadi, che significa anche un buon numero di bambini, peraltro molti dei quali frequentano la scuola perché ha funzionato un buon percorso di inserimento scolastico e questo bisogna riconoscerlo, quindi molti bambini frequentavano, credo ormai di dover dire, la scuola lì vicino. Arrivano quindi le forze dell'ordine in numero significativo, diverse camionette, polizia, vigili urbani, accompagnati dai servizi sociali e dall'immancabile ufficio straniero nomadi del Comune di Torino e iniziano le operazioni di sgombero, che sono sostanzialmente operazioni di allontanamento delle persone. Subito dopo viene dato in realtà pochissimo tempo, perché il tutto inizia verso le 7:30 e alle 7 credo, e alle 9 la parte più significativa del campo è già libera dalle persone ed iniziano gli abbattimenti, quindi vengono date, diciamo, un'ora e mezza di tempo per portare via quello che si riusciva a portare via. Ovviamente vengono portate via le cose più importanti, vengono ad esempio tolte dalle baracche le bombole del gas, perché sono ovviamente pericolose, e poi inizia lo smantellamento delle strutture. Il tutto, peraltro, avviene, come si era scoperto in occasione di un precedente, di una precedente operazione di sgombero di un altro pezzo del campo, avviene con in esecuzione di un verbale, di un decreto di sequestro dell'autorità giudiziaria, visto che quella è un'area privata e legittimamente occupata, aveva disposto il sequestro. Quello che lascia personalmente perplessi, peraltro questo avviene il giorno dopo la pubblicazione di un rapporto dell'ECRI, la Commissione Europea contro il razzismo, che censurava l'Italia, è un rapportino, insomma, niente di particolarmente elaborato, ma censura l'Italia per quanto riguarda la politica sui Rom, proprio con riferimento in particolare alle operazioni di sgombero dei campi nomadi, in quanto si dice gli sgomberi devono essere adeguatamente preparati, va prima di eseguire lo sgombero, le persone devono essere informate, devono avere una possibilità di una difesa legale, di un supporto legale, devono ricevere i provvedimenti scritti, deve essere soprattutto garantita, prevista prima dell'operazione di sgombero, un'alternativa, quindi una soluzione abitativa, un altro posto dove andare.
Molto banalmente la possibilità e il tempo per poterla smontare la baracca, così.
Molto banalmente la possibilità e il tempo per poterla smontare, perché una delle cose che ieri metteva anche più tristezza, devo dire, oltre al fatto che in realtà c'era uno schieramento di forze imponente per delle persone assolutamente remissive, cioè non c'erano proteste, c'era molta rassegnazione, e questa e la rassegnazione personalmente mi mette sempre molta tristezza. Quello che poi lasciava in qualche modo con ulteriore amaro in bocca era vedere che dopo il passaggio della ruspa le persone che prima stavano lì si avvicinavano per tentare di recuperare ancora qualcosa, qualche pezzo di ferro, dei tubi innocenti, quelle povere cose che si erano ancora salvate da quest'opera di distruzione. Opera di distruzione peraltro assolutamente sistematica, nel senso che la ruspa non si limitava a rovesciare la roulotte, no, la roulotte andava esattamente, assolutamente rasa al suolo, quindi finché c'era un qualcosa più alto di 20 centimetri la benna continuava a colpire e ad appiattire. Non so per quale motivo, perché voglio dire, tutte le raccomandazioni, le indicazioni del rapporto dell'ECRI quindi erano assolutamente, palesemente violate.
Scusa se mi inserisco, ma io ho un po' un'idea. Queste persone sono state prese per il naso, come la donna che ti ha chiamato per un anno, gli hanno raccontato che c'era l'inserimento abitativo, che potevano accedere al social housing, che avrebbero avuto la possibilità, anche se per breve tempo, di uscire dal campo. E una parte, con criteri molto complicati da stabilire, no? Poi magari ne parleremo meglio, soltanto una quindicina è finita in alcune case, 150 circa hanno avuto l'accesso al social housing, sugli altri pende ancora adesso la promessa di una situazione, di una collocazione abitativa, anche se ormai per pochissimi. Il grosso sono 600, quindi di fatto questa operazione da 5 milioni di euro ha toccato meno di 200 persone, si ritrova sotto sgombero. La mia sensazione è che questa distruzione così sistematica serva a far scappare gli altri. Nel senso, se tu sai che arriveranno una mattina non precisata e ti distruggono tutto, se hai una mezza idea di dove andarti a imbucare, smonti la baracca per tempo, porti via la roulotte, insomma fai in modo di salvare il salvabile, di non ritrovarti con le tue povere cose in mezzo alla strada e senza nessun posto dove poter andare. Quindi secondo me è stata un'operazione, fra virgolette, di carattere terroristico. Se non ve ne andate prima, arriviamo noi e vi distruggiamo tutto.
Sicuramente credo che questo sia uno degli aspetti, una delle motivazioni, peraltro è abbastanza usuale che gli sgomberi avvengano in questo modo. Io mi ricordo i primi che avevo seguito anni fa, ma veramente anni fa, perché siamo oltre 10 anni fa sicuramente, 10-15 anni fa, se non sbaglio, verso Borgaro o qualcosa del genere, comunque la modalità era molto simile, lì arrivavano i mezzi dell'Amiat che quindi schiacciavano e portavano via, qua arrivano le ruspe. Diciamo che la costante è il fatto di assolutamente non rispettare i diritti fondamentali. Qua è in gioco, credo, direi quantomeno l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, che significa non solo non disgregare le famiglie, ma significa anche rispetta quello che è anche il luogo di abitazione, il luogo di vita di una persona. Quindi se devi allontanarla, per carità, la legge consente l'allontanamento, ma nel rispetto dei suoi diritti, e questo credo che non sia avvenuto. Sicuramente l'aspetto terroristico, quindi lo spaventare è una parte di questo. Quello che però dicevo è spaventi delle persone già rassegnate, e questo è brutto, è ancora più grave, credo, proprio perché in fondo sembra quasi ci sia un'abitudine. Io lo so che casa mia prima o poi verrà distrutta, spero che venga il più tardi possibile. Quando avverrà, pazienza, me la ricostruirò da un'altra parte. È tristissimo ovviamente tutto questo, e oltre ad essere illegittimo.
Noi abbiamo un po' assistito alla, fra virgolette, nascita e sviluppo di quella che è diventato un paese all'interno della città in Lungostura Lazio, no?
Sì.
Si parla di insediamenti abitativi cui i primi risalirebbero a 15 anni fa, ma effettivamente l'impulso vero arriva da intorno al 2008-2009, che fu l'anno delle alluvioni, in cui la parte bassa di Via Germagnano venne allagata, in cui ci furono da un lato una serie di sgomberi, un altro una serie di attentati da parte di fascisti che vennero solo tardivamente riconosciuti come tali, ad esempio l'incendio del campo di Via Vistrorio, la chiusura del cosiddetto campo emergenza freddo che gettò definitivamente in strada una serie di persone. Insomma, lentamente quelli che erano altrove e quelli che nel frattempo sono arrivati si sono venuti raccogliendo in quest'area di Lungostura Lazio fino ad arrivare, pare, a oltre le mille persone. Ecco, questo è stato permesso perché quest'area in realtà non interessa a nessuno. Oggi sempre Poletto sulla stampa scrive: ci faranno la pista ciclabile e i campi da calcio, i campi da gioco, ma io so, perché me ne ero occupato a suo tempo, che tutti i tentativi del proprietario di questo terreno di ottenere le autorizzazioni per costruire alcunché sono sempre stati respinti, proprio perché si tratta di un'area esondabile, un'area nella quale non puoi costruire niente perché rischia la piena del fiume. Quindi in realtà io non so se gli faranno la pista ciclabile tanto per mettere, come dire, un fiore sull'occhiello alla Torino, che costruisce, come dire, i percorsi lungo i fiumi. Però a prescindere da questo fatto, certamente non ci saranno né impianti sportivi né altro. Quindi sono, come dire, sono fantasie, sono favole, sono storie inventate per giustificare il fatto che si smonta questo campo per rispondere alle pressioni che arrivano da ecco, e qui mettiamo un po' il dito sulla piaga. Queste pressioni arrivano da moltissimi comitati, alcuni di questi sono animati da Forza Nuova, Fratelli d'Italia, Lega e fascisti vari assortiti. Altri invece hanno persino un'impronta di sinistra, pensiamo a quello di Barca Bertolla, per esempio.
Sì, se posso aggiungere una suggestione, una delle operazioni che dovrà essere fatta necessariamente sarà la bonifica. Cioè la pulizia del campo. Ecco, mi chiedo anche questo, a spese di chi avverrà, perché una delle cose che si dice: noi dobbiamo restituire il luogo al proprietario nella situazione ex quante, cioè precedente l'insediamento. Io non so come fosse prima dell'insediamento. Ha un costo questo, forse ci vuole anche fare.
Io lo so perfettamente com'era, era una schifezza inenarrabile. Quel punto, quel pezzo lì davanti all'Iveco, metà parcheggio, metà discarica abusiva, perché poi non dimentichiamo che tra le tante favole, anche questa sulla stampa, cumuli di immondizia, in realtà spesso i rom, come dire, prendono l'immondizia per cercare dentro qualche cosa da recuperare, e questo fa sì che tanta gente, come dire, butti nei pressi dei campi rom l'immondizia, tanto gli zingari la fanno, ma a quelle parti lì, come dire, una discarica semi come dire, abusiva, c'era già. Io vivo in quel quartiere da quando sono nata, quindi qualcosa ne so, e sinceramente mi sembra nessuno ha mai camminato volentieri su quella riva ben prima che ci andasse a vivere chi che sia.
Sì, no, e credo che nessuno ci andrà mai a camminare volentieri, o tantomeno a passeggiare in bicicletta, come dicevi tu.
Sì,
quello che però appunto è una ieri mi sembrava di vedere per altri motivi, con risvolti forse meno drammatici di quelli di ieri dal punto di vista umano, lo smantellamento del viatto. Cioè, a me sembra che una costante di questa città sia: intanto smantelliamo, intanto sgomberiamo, e poi probabilmente non faremo niente, sì, ma intanto lo facciamo. Questo forse perché, è come dici tu, l'aspetto politico, il dover dare il consentino a qualcuno, è anche molto molto importante.
Indubbiamente sì, questo, come dire, abbiamo visto, noi abbiamo partecipato per tentare di contestarla all'iniziativa che i vari comitati spontanei avevano fatto davanti al comune un paio di lunedì fa, proprio mentre il comune discuteva di questo piano. È un piano del quale il comune si va vanto come un fiore all'occhiello: Torino sta superando i campi rom, Torino sta, come dire, costruendo un'alternativa, ma nei fatti sarebbe stato sufficiente andare ad ascoltare il vice sindaco Eli De Tisi un paio di settimane prima alla sesta circoscrizione, dove la gran parte del pubblico, tranne qualche piccola eccezione, era costituito da questi comitati razzisti che vogliono semplicemente liberarsi dei rom, o quantomeno vogliono soffiare sul fuoco dell'antiziganismo per acquistare consensi facili tra una popolazione che ai noi ha un razzismo molto diffuso nei confronti dei rom e dei sinti. Ecco, la dichiarazione precisa di Eli De Tisi è stata: abbiamo un nuovo questore, il suo compito specifico qui a Torino, oltre al contrasto dei notav, è quello dello sgombero dei campi rom. Questo la dice lunga, voglio dire, su come ragiona il vice sindaco di questa città. È una frase che è stata sentita, registrata, potremmo mandarla anche in onda, voglio dire, me ne assumo appieno la responsabilità di quello che sto dicendo. Quindi, insomma, stiamo parlando davvero di qualcuno che da un lato si mette il fiore all'occhiello parlando di social housing per una minoranza del campo, poi accontenta gli appetiti razzisti di destra e di sinistra chiamando le varie associazioni a raccolta, e poi accontentandole con uno sgombero abbastanza brutale. La logica del dividi ed impera: te do qualcosa, te prometto qualcun altro, eccetera eccetera. E il tutto su uno sfondo nel quale a non guadagnare nulla sono le popolazioni che si ritrovano a vivere in questa condizione. Ecco, io qui farei anche due parole su quella minoranza per la quale sono stati spesi i famosi 5 milioni di euro, perché qui, voglio dire, vale la pena di capire chi sta mangiando e chi sta digerendo.
Guarda, da una parte ieri pensavo che mi è venuto in mente che Torino è la prima capitale d'Italia, quindi Roma è capitale, ma anche Torino è la capitale, no? Credo che i metodi siano forse leggermente diversi, un po' più sofisticati, per carità, forse lo spartimento, la spartizione non avviene solo sul Lungotevere. Ma il problema è che a me sembra che storicamente sulla questione Rom la questione Rom, come tutto il campo dell'immigrazione, dei rifugiati, ma forse ancora di più, è un luogo di profitto. È molto facile guadagnare sui Rom, è molto facile investire sui Rom. Una delle cose che dice l'Unione Europea, poi non voglio dire che da altre parti sia meglio nell'Unione Europea, non ho mai avuto una grande considerazione dell'Unione Europea, ma una delle critiche che fa all'Italia, ma noi mettiamo a disposizione i fondi, voi a volte li utilizzate, molto spesso non li utilizzate neanche, ma quando li utilizzate male, perché non affrontate il problema, realmente non lo risolvete. Sui Rom, da quando mi occupo di immigrazione, rifugiati, Rom, si continua a produrre una massa di progetti, di elaborazioni, tutte ovviamente regolarmente retribuite, legittimamente per carità retribuite, dalle ricerche sulla cultura Rom, alle ricerche sugli insediamenti illegittimi o illegittimi dei Rom, ai progetti come questo, no? In cui alla fine gli oggetti della ricerca non vedono come ricaduta se non le briciole. Credo che su questo noi dovremmo lavorare, ci dovremmo interrogare. Questo per carità succede per l'emergenza Nord Africa, per quando parliamo di rifugiati, sull'attuale emergenza rifugiati di cui che prima o poi esploderà peggio dell'altra, in generale sull'immigrazione, ma forse sui Rom è ancora più facile perché abbiamo di fronte una popolazione che da una parte non gode di simpatie nel pubblico, diciamolo in questi termini, sono sempre stati gli ultimi, sono sempre stati odiati da tutti, quindi è abbastanza facile poi alla fine scaricarli. Dall'altra parte purtroppo è una delle popolazioni più pacifiche che io conosca, non hanno mai fatto la guerra, i Rom non hanno uno Stato. E quindi, come dicevo ieri, cioè, parlando con un giornalista ieri al campo, mi diceva, ma in qualunque altro luogo in questo momento partirebbe la sassaiola, ci sarebbe un moto di ribellione. Qui no, proprio perché sono secoli forse che i Rom vengono discriminati, che subiscono i pogrom e quant'altro, e quindi ormai fa parte della vita l'essere allontanati.
Sì, credo che ci sia dell'altro. Io, parlando tempo fa con una donna di un'associazione, una Rom, una di quelle, come dire, che sono riuscite a uscire dal campo, ad avere una casa, eccetera, lei mi diceva quando un Rom tira un sasso, il giorno dopo arrivano quelli con le taniche. Io credo che ci sia una paura dei pogrom, d'altra parte a Torino, la Continassa, cos'era il 2010, era tutta una balla inventata da una ragazzina per nascondere la scappatella con un fidanzato che non piaceva alla famiglia, si è inventato uno stupro, ovviamente accusato i Rom, e nonostante che in estremis il fratello fosse andato a dire guardate che non è vero niente, il corteo con tanto di Bragantini, allora segretario del Partito Democratico, in testa, ultras della Juve ma quelli di sinistra all'interno del corteo, beh, insomma alla fine la Continassa è andata a fuoco.
Senti, cioè... visto che ne stai parlando, ti posso raccontare un episodio che è emerso, perché adesso c'è il processo sulla Continassa, no? Perché ovviamente non è nelle priorità il processo Continassa, quindi è partito da poco. È venuto fuori durante l'esame di una dei pochissimi poliziotti presenti in quel momento, questa persona dice ad un certo punto, no, noi abbiamo capito che buttava male, che la testa del corteo era ormai stata presa da questi ragazzotti ultra della Juve, che si erano messi anche, avevano accettato il passo, si erano messi a correre, abbiamo capito che cosa volevano fare, dove volevano andare, cioè alla Continassa a fare dei danni, e uno si aspetta che la frase successiva sia, quindi siamo corsi davanti per tentare di fermarli. No, quindi ci siamo fermati perché il corteo stava comunque attraversando la coda, il centro della coda del corteo stava attraversando un corso, c'erano anche degli anziani e poteva essere pericoloso.
Incredibile.
E questo viene detto senza vergogna, voglio dire quasi come un vanto. da parte di questo funzionario di polizia. Ovviamente non è questo il luogo, il momento e il tema per dire che contemporaneamente c'erano le truppe di occupazione al cantiere Notav, perché lì c'è la vera preoccupazione. Bruciare un campo nomadi in fondo, vabbè, sono ragazzi, insomma, questa mi sembra che sia la tesi che si tenta di portare avanti con questo processo.
Sì, non sono stati, la gran parte dei testimoni sono stati allontanati, spediti in Romania, difficile, così mi hanno raccontato, insomma, un processo anche molto complicato nonostante l'evidenza di quanto accaduto.
Sì, cioè, abbiamo, parlo come avvocato, mi rimetto la maglietta dell'avvocato, delle luci e delle ombre in questo processo, nel senso che credo che ci sia stato un pessimo lavoro, posso dirlo, credo, poi qualcuno si arrabbierà, della procura, stiamo tentando di rimetterlo insieme, insomma, secondo me poi qualcosa da questo processo verrà fuori. Ma è un processo molto complicato, ma è molto complicato perché non è un processo che abbia riscosso interesse da parte della procura in primis, e credo che sia gravissimo proprio perché cioè, io mi ricordo che contemporaneamente partivano processi a ogni piè sospinto per compagni, militanti, notavo, quant'altro, questo no, ma anche perché l'oggetto del reato erano i Rom, e l'oggetto del reato Rom interessa poco dal punto investigativo prima che ci sia il pogrom, interessa poco dal punto investigativo dopo che c'è stato il pogrom, perché in fondo, per carità, senza taniche di benzina, senza fiaccole, ma lo sgombero di un campo nomadi è cosa buona e santa e fonte di salvezza, direi, se fossimo in chiesa, no? Quindi lo facciamo anche noi che siamo le pubbliche autorità. Lì l'hanno fatto esagerando, per carità, quindi vanno un po' puniti, vanno sgridati questi ragazzacci, ma cosa hanno fatto in fondo? Hanno, come diceva il volantino dell'epoca, ripulito la Continassa. Ieri hanno, come non diceva il proclama, ma questi sono i fatti, ripulito un pezzo di Lungostura.
Sì, pulizia etnica, solo che quando sentiamo questa parola la immaginiamo sempre riferita ad altrove, ad un altrove che magari è a due passi da casa nostra e che abbiamo contribuito a distruggere. Sto pensando a quello che è accaduto in ex Jugoslavia, ma indubbiamente quando se ne parla rispetto a casa nostra nessuno ha la sensazione che sia vero, perché non è colpa nostra se loro sono Rom, questo è un po'
sì,
il...
Non dimentichiamo che a Torino un po' di anni fa un assessore, che era, se non sbaglio, Stefano Lepri, ideava la quota etnica, aveva proposto, ma noi facciamo una quota di Rom che Torino può sopportare, che siano nei campi e nelle case. Quindi, appunto, quella che un amico e collega che ha frequentato ai lui molto la Jugoslavia ha definito quota etnica, quindi a Torino ci possono stare X Rom, che poi siano in casa di proprietà, in casa d'affitto, in casa popolare, in campo, sotto un ponte, non mi interessa, Torino ne sopporta X. Questa è proprio pulizia etnica, quota etnica e quindi pulizia etnica.
Beh, senza dubbio, d'altra parte forse vale la pena di ricordare che a Torino ci sono 51.000 romeni, no? E questo non costituisce un problema per nessuno. Quella parte di romeni che è Rom invece diventa un problema, e forse vale la pena anche di ricordare che in Romania i Rom vivono nelle case, poi certo, emigrano perché non c'è nessuna possibilità di lavoro, nessuna possibilità di reddito, quindi non possono pagarsi l'utenza, non possono pagarsi il riscaldamento, e allora preferiscono tentare l'avventura qui da noi, come d'altra parte tanti altri loro connazionali non Rom. Però resta il fatto che lo stigma che li colpisce pesantemente in patria, pensiamo alla vicenda storica della loro deportazione in Transnistria ai tempi di Antonescu, e quindi della complicità obiettiva nel loro sterminio, ma al di là delle vicende storiche, certamente oggi la loro condizione di discriminazione è pesante tanto nel loro paese quanto nel nostro, e questo dovrebbe indurre a ritenerli, oltre che cittadini europei, anche perseguitati, come accade, sia pure in maniera parziale, da quanti fuggono, che so, dalla guerra in Siria, per dire, no? E invece nella percezione comune questo non avviene mai, non vengono mai concepiti come tali. C'è questa favola che sono nomadi, quando sappiamo perfettamente che il nomadismo è una storia che possiamo coniugare tranquillamente al passato, semmai sono sospinti altrove dalle persecuzioni e dagli sgomberi, ma certo obbligati a un'immigrazione di carattere economico, ma non certamente ascrivibile a questi temi. Mi sembra, come dire, la difficoltà maggiore, ma ce ne accorgiamo anche in ambiti fra virgolette di compagni, è sempre quella di avere a che fare con uno stigma che colpisce i Rom e che è diffuso un po' dappertutto. Io ho visto una difficoltà persino di costruire le mobilitazioni che ci sono state quando ci sono state le marce razziste nei confronti di quella cinquantina di profughi bosniaci Rom che vivono da una ventina d'anni in roulotte dalle parti del parco Colonnetti, in cui non si voleva mettere troppo l'accento sulla questione Rom perché si temeva che altrimenti la gente dicesse questi sono amici degli zingari. E a fare queste affermazioni non sono state certamente persone né di destra e né tantomeno all'interno delle istituzioni, quindi il cammino è del tutto in salita. Forse vale la pena di ricordare che nel corso del prossimo mese lo sgombero verrà portato a termine e forse, come dire, qualcosa si può fare. Questo qualcosa dipende anche, come dire, dalla capacità di costruire dei legami di solidarietà e non semplicemente guardare con un po' di pena le immagini dei bambini cacciati e delle baracche abbattute e cercare, come dire, di mettersi noi altri che possiamo permettercelo un pochino più di mezzo. Credo che questo sia un elemento con il quale fare i conti.
Credo che intanto sia appunto fondamentale parlarne, cioè io ho letto questa mattina, perché tra le cose che stanno girando nelle varie mailing list, posso permettermi di dire pessimo e falso comunicato di AIZO, Associazione Zingari Oggi, che in qualche modo critica ma loda tutta questa operazione. Ecco, è importante parlarne, è importante dire come è avvenuto questo sgombero, al di là delle immagini, al di là appunto della pena, come dici tu, per queste persone, ma dicendo anche che ci sono delle precise violazioni di diritti fondamentali in queste operazioni, e anche appunto mettere in dubbio quello che viene elaborato fino adesso. Perché se riusciamo a capire che insomma, quello che sta succedendo non è solo appunto un'operazione di pulizia di una zona, ma una precisa operazione politica, economica anche forse.
Senza forse, 5 milioni di euro ingoiati da Valdocco, Terra del Fuoco, AIZO e chi più ne metta per la gestione del cosiddetto superamento del campo, che portano a sgomberare 600 persone buttandole in strada e a dare una specie di piccola caserma per un paio d'anni agli altri, come altro si può chiamare, scusa il tono indignato.
E questo credo che debba portare altri, al di là del fatto che ci sono i Rom, voglio dire, anche se una persona non ha nessun interesse nella difesa dei Rom, dovrebbe comunque indignarsi anche lui per quello che succede. Ed è quello che dici tu, cioè se si riesce a creare un fronte comune contro questa roba qui, contro questo sgombero, contro la chiusura di questa operazione, forse si riesce anche in qualche modo a incidere. Poi storicamente le possibilità di incidere non sono così elevate, ma finché non ci proviamo non ci riusciamo, non lo sappiamo neanche se ci riusciremo, ovviamente.
Senza la benché minima ombra di dubbio. Leggo qualcuno dei messaggi che sono arrivati, che adesso sono davvero tanti. Questo è molto interessante, dice: e ci sono i soldi per tutto, anche per girare film sullo sgombero di Lungostura da oltre un anno. Basta che siano registi impegnati, sensibili del sistema, sensibili che fanno parte del sistema Torino del cinema. Gli oggetti non mancano mai per essere ripresi e farsi un nome da registi impegnati. mentre le persone sono rassegnate. Beh, qui stiamo parlando di due registi che ieri erano presenti allo sgombero di Lungostura Lazio, loro ovviamente erano stati avvertiti dalla polizia, quindi sono un altro elemento un po' sgradevole, no? di questa ambiguità del sistema PD, no? Che sempre, come dire, mostra il volto buono nel momento in cui colpisce. Poi era arrivato un altro messaggio: Zingari e Notava hanno molto in comune e sempre colpa loro. Saluti da PHC che ricambiamo. Beh, qui c'era anche arrivato un messaggio prima che mi chiedeva di ripetere le parole di Tisi. Tisi ha detto che il prossimo l'impegno per il questore che si è da poco insediato è quello di occuparsi dei notave dello sgombero dei Rom messi significativamente sempre insieme. Poi c'è ancora un messaggio che dice: un potere sempre più dannoso ed utile per pochi a danno di tutti, si attacca ai barlumi di ricchezze, poi le macerie, dopo morte e desolazione forse un nuovo inizio. Questo è un messaggio di Gualtiero Notav. E quell'altro messaggio l'abbiamo già letto. Ah, ecco, qui c'era una domanda alla quale io non so rispondere, è arrivata già un po' di tempo fa. Non esiste la possibilità di dialogo per fermare, prima che diventi il solito problema poliziesco, ciò che accade al canile di via Germagnano? Tutti liberi. Questo è un messaggio al quale io non saprei rispondere. Tu sei in grado di...
No, onestamente neanch'io. Ho letto anch'io della questione di via Germagnano. Non saprei, anche perché qualunque pensiero mi viene in mente non farebbe che esasperare invece di mediare i contrasti in quel campo, in quel tema.
Ecco, io credo che forse quelli che sono interessati, come dire, in qualche modo alla questione, non so, come suggerimento che mi viene, noi di tanto in tanto andiamo al campo, alcuni di noi di Gatto Rosso, Gatto Nero, questa assemblea che si è costituita da poco, e parliamo, cerchiamo di parlare con le persone. Io credo che l'unica soluzione sia quella, come dire, di evitare ogni intervento poliziesco, andando di persona, parlando con le persone, cercando di capire cosa succede e che cosa si può fare, cercando di farlo insieme. Non credo che ci sia un altro modo per cercare di risolvere i contrasti che ci danno su una questione di questo genere, almeno a naso. Ecco, io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con le prospettive. Si parla di uno sgombero che avverrà nel prossimo mese, sostanzialmente.
Sì, ieri anche, sì, ad aprile, insomma, ieri si parlava di aprile, anche dirigenti che erano presenti parlavano di aprile come tappa finale di questo percorso. Non lo so, credo che sì, sarebbe molto bello riuscire a utilizzare questo tempo per costruire un percorso alternativo di contrasto a questa operazione. Credo che ci dovremmo provare, anche se io sono sempre pessimista, non so se ci riusciremo, ma ci dobbiamo sicuramente provare. Le soggettività che, insomma, in qualche modo sono sensibili al tema esistono, si tratta di tentare di metterle tutte insieme.
Va bene, direi che questa è, come dire, per il momento un'indicazione. Poi tutti coloro che vogliono andare a conoscere le persone che abitano lì, come dire, non hanno che da muoversi un attimo, cercare di incontrarle, cercare di vedere che cosa sta capitando. Nel frattempo io credo che sia importante denunciare sia la violenza degli sgomberi sia il mangia mangia che sta avvenendo sulle spalle dei Rom e l'operazione sporca del comune di Torino.
Certo, anche perché è questo che può anche coinvolgere altri soggetti, come dicevo prima. Se mi consenti, ti saluterei con un'immagine, è l'ultima di ieri che ho visto personalmente, mi ha colpito, purtroppo, devo dire, anche se non è che mi aspettassi chissà cosa. Mentre andavamo via, ho visto che alcuni, per carità non tutti, ma alcuni dei poliziotti o vigili presenti si facevano i selfie con lo sfondo delle macerie, delle baracche dei Rom. Credo che questo sia significativo di un approccio.
Eh beh, senza la benché minima ombra di dubbio, è che come dire, la vergogna, che restino ad eterna testimonianza della loro vergogna. Non posso, non mi sento di dire altro.
Ti e vi ringrazio.
Grazie a te, alla prossima, ciao.
Ciao, ciao.